www.edigio.it e la storia continua. La fatica nei campi. Crediamo sia impossibile far credere o solo far pensare ai giovani che si dovesse fare così tanto lavoro per la polenta. Ma vogliamo tentare di descrivere il ciclo della lavorazione del magun per dare un'idea del lavoro e della fatica del contadino prima dell'avvento della meccanizzazione nell'agricoltura. Come esempio prendiamo un campo, una piana di circa 3 pertiche, una misura allora delle più comuni, di un campo quindi lungo circa 140-150 metri e largo 15 metri. Ad un'estremità del campo, rasente uno dei lati corti, correva un canale terziario del Villoresi, le cui acque potevano essere deviate nel fosso, scavando nel mezzo della piana per tutta la lunghezza una rungeta. Sui lati lunghi, paralleli alla rungeta, a circa un metro e mezzo dal confine, erano piantati i gelsi a circa 5 metri uno dall'altro. Il terreno della rungeta ai confini era declinante, così come era leggermente declinante la rungeta stessa. La prima operazione, a circa metà di aprile, consisteva nel concimare il terreno. Veniva portato sul campo il letame cul tumarel, che è un carrettino ribaltabile, e lo si deponeva a mucchietti all'altezza di ogni gelso, e da qui lo si distribuiva con la furca su tutto il terreno. La furca è la forca. Seguivano l'aratura e la semina fatte contemporaneamente. I particolari dell'aratura potevano variare a seconda della durezza del terreno, che dipendeva poi anche dall'andamento stagionale delle piogge, a seconda della presenza più o meno abbondante della gramigna infestante, a seconda degli animali a disposizione per il traino, eccetera. In genere il lavoro veniva eseguito in questo modo. Il contadino, manovrando l'aratro e guidando il cavallo che era al traino, aizzandolo con «Yeah!» nel caso che il traino fosse fatto da asini e mucche, e occorreva almeno un ragazzo per guidare le bestie. Partiva da un angolo del campo, faceva un solco parallelo al lato lungo del campo, smetteva di arare a qualche metro dall'opposto lato corto, si portava sull'altro lato lungo e si riprendeva a fare il solco parallelamente a quest'ultimo lato, sospendendo l'aratura a qualche metro dal lato corto iniziale. Quindi si portava al punto da cui era partito e apriva un altro solco parallelo al primo, e così via dai lati tutti verso il centro, fino ad arrivare a fare gli ultimi solchi a fianco delle sponde della rungeta, lasciando sempre un piccolo tratto non arato alle due estremità, i cavadagn. L'anno successivo l'aratura avrebbe avuto inizio a fianco della rungeta per arrivare ai lati del campo, con un movimento inverso, dal centro verso i lati. Questo per mantenere la convessità del terreno necessaria per l'irrigazione. Dietro l'aratro, un uomo, aiutandosi con la sapa da vida, strappava e raccoglieva le gramigna portate alla superficie dell'aratura. Quindi seguiva il seminatore che, con tracolla di tascapane, pieno di chicchi di grano turco, a ad ogni passo, ad ogni 40-50 centimetri, con il pastoku, praticava una piccola buca nel colmo della terra, smossa fra i solchi, e vi lasciava cadere da 1 a 3-4 chicchi. La semina veniva praticata ogni 2 solchi tracciati dall'aratro, in modo che fra una fila e l'altra, i grani seminati, vi fosse una distanza di circa 60 centimetri. In pratica, calcolando la lunghezza di ciascun solco, intorno ai 135 metri, e fra un solco e l'altro circa 30 centimetri, l'arato percorreva grosso modo intorno ai 6 chilometri e il seminatore intorno ai 3 chilometri, praticando 4.500 circa di buchette. Dietro al seminatore un altro contadino ricolmava le buchette e livellava il terreno con un piccolo rastrello a rastalina. Nel caso in cui la gramigna era molto poca, questa veniva strappata e raccolta dopo il seminatore da un contadino che, per di più, dava un colpo sulla costa della Sapa da Vida per colmare le buchette e livellare il terreno. Erano pochi quelli che eseguivano questa operazione con la spiana. Alla fine di maggio, quando già la piantina sporgeva dal terreno, si andava sul campo a dispaià ul magum, cioè a strappare le piantine troppo piccole le une alle altre, lasciando le più sviluppate, contemporaneamente si eseguiva una prima zappatura per tentare di distruggere le erbe infestanti cresciute nel frattempo e per frantumare il terreno indurito. In giugno si doveva ringulsa ul magum, si doveva cioè zappare di nuovo, risapa e raccogliere il terreno attorno al piede delle piantine, in modo da formare dei solchi fra le piantine stesse. Quest'ultima operazione veniva un tempo fatta a mano, oppure da chi ne era in possesso, con la zappa, con la lama a forma di cuore, a sapa runchina. I nostri padri già cominciavano, oltre a dare la munia, un sale d'ammonio, ad usare la sapatris, ottenuta applicando una lamiera al vomere dell'aratro. Ottenuta applicando una lamiera al vomere dell'aratro, in modo che facendo passare l'attrezzo, così modificato fra le due file delle piantine, si rompeva il terreno bipartendo sul piede delle piantine stesse. Questo esigeva un ulteriore passaggio di un uomo per rimediare i danni inevitabilmente prodotti dal passaggio dell'attrezzo, cioè raddrizzare le piantine calpestate, livellare eventuali buche, eccetera. Quindi, ogni 8 giorni si doveva dare l'acqua e a questo fine l'acqua dal canale terziario del Viloresi veniva convogliata nella rungeta e partendo dal fondo del campo, per una lunghezza di 4 metri circa, si rompevano le sponde della rungeta stessa, in modo che l'acqua defluisse ai due lati e facendo dei tagli, i tao, nei colmi dei solchi paralleli alla rungeta. Si faceva arrivare l'acqua ai margini esterni del campo. Quando questo era ottenuto, si chiudeva la rungeta con una lamiera, aramea, là dove si aveva iniziato a rompere le sponde, e se ne rompeva per altri 4 metri, ripetendo l'operazione dei tao. In questo modo, a 4 metri per volta, si finiva per irrigare tutta la piana. Finita l'operazione, si dovevano rifare tutte le sponde della rungeta per essere pronti per la successiva irrigazione. Questo lavoro era reso più pedigu dalla presenza su molte piantine della loamata, una massa nera dovuta a una malattia crittogamica, il carbonchio o carbone, allora molto diffusa fra i cereali. La polvere nera che se ne sprigionava sporcava in modo fastidioso tutti quelli che dovevano entrare nel campo. Si arrivava così alla fine d'agosto. Con la piana completamente sviluppata, allora si procedeva con la forbas, al taglio del fiore, che veniva raccolto e utilizzato come alimento per il bestiame. Successivamente si tagliava e si raccoglieva il fusto della pianta all'altezza della prima pannocchia, il canel. Quindi si doveva fare a sciarnegula, cioè stipare tutte le erbe spontanee che erano cresciute assieme al magun, tra le quali la più diffusa era a sciarnegula. Per fare questo si doveva sacrificare il terreno fra le due file del grano turco con una forca dai denti ricurvi a mo' di rastrello, a furca da a sciarnegula, in modo da estirpare quanto più possibile anche le radici ramificate delle erbe, per poi raccoglierle per darle alle bestie. Tale lavoro doveva essere fatto in ginocchio, per cui fare a sciarnegula nel campo in questione significava fare 3 chilometri in ginocchio, il che fa sorgere spontanea l'idea che lavorare è pregare. Un particolare: se erano uomini gli incaricati dell'operazione, si legavano sui pantaloni una specie di ginocchiere fatte con stracci, mentre se erano ragazzi, ed era il caso più frequente, era di secondaria importanza che si sbucciassero le ginocchia, tanto guarivano in fretta. Quando si procedeva alla raccolta delle foglie, a fa i shim, le foglie venivano strappate e raccolte. Durante questa operazione, data la lunghezza delle foglie, era facile infortunarsi agli occhi, cosa parecchio dolorosa, e anche era facile procurarsi dei tagli alle mani, a causa della rigidità e della sottigliezza delle foglie stesse. Era il caso in cui ci si serviva della corteccia di un ramo di gelso, apaluga, per fasciare la ferita. Delle foglie raccolte, quelle verdi venivano utilizzate subito come alimento per le bestie. Quelle secche venivano aggiunte alla stöbia, ad altre erbe secche per formare la mangiuga, conservata nel fienile. Si arrivava così alla fine di settembre, primi di ottobre, alla maturazione delle pannocchie. Si strappava dalla pianta, si raccoglievano e con un carrettino munito di grish, di paratie che lo trasformavano in una specie di cassa, si trasportavano a casa e quindi si sfogliano. Quest'ultima operazione veniva in genere eseguita la sera, nelle curti, quasi fosse una festa, a cui partecipavano in molti, seduti attorno al mucchio delle pannocchie, che ad una venivano sfogliate, mentre tutti intorno si cantava, si lanciavano frizzi e battute e si rideva. Delle foglie, quelle più esterne della pannocchia, venivano utilizzate per alimentare le bestie, quelle interne, più morbide, per riempire i pagliericci. Le pannocchie sfogliate venivano ammucchiate in granaio, eccettuato un certo numero, scelte fra le più belle, che venivano appese ad essiccare e che venivano tenute come semente per la stagione successiva. A mano che occorrevano le pannocchie, venivano sgranate a mano, aiutandosi col ferro dello staio. Il torsolo, ul mursoku, veniva utilizzato come combustibile quando occorreva per il fuoco da cucinare. Quest'ultima operazione in campagna era la raccolta del resto del fusto con le radici, i magash, che rimanevano dopo il raccolto delle pannocchie. Si strappava il fusto con le radici e con un bastone lo si percuoteva per provocare la caduta di tutto il terriccio aggrumato attorno alle radici. A casa poi bisognava tagliare a pezzi il fusto. Attapalà i magash, kuntul ful chun, appoggiando il fusto su un tronco con un pezzo di legno, ul shipel. I pezzi così ottenuti si usavano per le lettiere delle bestie. In tal modo, della pianta del grano turco non veniva buttato niente. Questo era il ciclo della coltivazione del grano turco. Anche mettendo in evidenza solo i chilometri che si dovevano percorrere ad ogni operazione, siamo certi di non essere riusciti a far capire, specialmente ai ragazzi di oggi che ci leggono, di quanto sudore e di quanta fatica fosse impastata la polenta dei nostri vecchi. Non solo perché la nostra descrizione può essere anche insufficiente e da scrittori improvvisati, ma soprattutto perché crediamo sia impossibile far credere o solo far pensare ai giovani che si dovesse fare così tanto lavoro per la polenta.